cari benvenuti, cari amici, vogliamo dedicare i nostri pensieri questo pomeriggio alla triplice interiorità dell'essere umano, al mondo del pensiero, del sentimento e della volontà. Questa mattina abbiamo visto, mi sono sforzato di esprimere alcuni pensieri su questa polarità della vita, il mondo esterno e il mondo interno. Abbiamo visto che questa immagine spaziale, ciò che è esterno e ciò che è interno, in fondo fa parte dell'illusione, dell'astrazione. Abbiamo visto che un carattere fondamentale del materialismo è la tendenza all'astrazione. Da un lato l'essere umano si lascia prendere dalla realtà esterna, cosiddetta esterna, si lascia condizionare, e dall'altro lato, è un altro aspetto del parallelismo, crea nella sua interiorità un mondo alternativo astratto rispetto alla realtà. Qualcuno avrà ancora in mente che l'ultimo esercizio che abbiamo fatto, che io vi ho proposto di fare durante il pranzo, era il fatto che la mia affermazione paradossale, che una persona lontana 500 metri è nella verità oggettiva, nella realtà oggettiva, molto più piccola che non la stessa persona qui accanto a me. Oggettivamente, realmente, più piccola. E dicevo, l'oggettività, la realtà è sempre il vissuto, non l'astrazione che io ci faccio. Una persona che l'occhio vede piccola a 500 metri di distanza, dove è molto più grossa? Nella stazione. È molto più grossa se fosse qui accanto a me. Ma non può essere simultaneamente 500 metri a distanza e qui accanto a me. Perché non può essere simultaneamente questo? Perché nessuno di noi ha a disposizione due serie di karma contemporaneamente. Se è nel mio karma, nel mio destino, che questa persona sia così piccola che io non vedo neanche chi è, non sento la sua voce, quindi non influisce nel mio essere, se questo è il mio karma, che questa persona abbia quasi nulla a che fare con me, non può essere simultaneamente nel mio karma l'opposto, che questa persona abbia un influsso enorme su di me perché mi è qui accanto. E il modo reale di interagire forte se mi è qui vicino, oppure lievissimo se mi è lontana, il modo di influire di questa persona su di me, questa è la realtà del vissuto, questa è la realtà del karma. Quando io dico, però, quella persona che io vedo così piccola, difatti è grande come una persona che mi è qui accanto, faccio un'astrazione. Guardate che io non ho detto che l'astrazione non è legittima. L'astrazione serve a renderci indipendenti dalla realtà. E soltanto perché abbiamo la capacità nel pensare di renderci indipendenti dalla realtà siamo liberi. Quindi la cosiddetta libertà è in un certo senso libertà di arbitrio, una libertà arbitraria. Perché la realtà del karma, del destino, non è mai libera. È sempre oggettiva. Ha sempre delle richieste ben oggettive, ben concrete. Quindi abbiamo detto che se superiamo questa dicotomia, questa specie di contrapposizione, di presunta incompatibilità tra il mondo esterno e il mondo interno, rendendoci conto che sono soltanto immagini spaziali astratte, sorge l'intento di rendere sempre più interno il cosiddetto esterno e di rendere sempre più oggettivato il cosiddetto interno. Rudolf Steiner descrive una volta questo intento di fare una sintesi, di creare l'amicizia tra il mondo esterno e il mondo interno, in questo modo, che dice, fa parte del cammino interiore, delle leggi del cammino interiore, rendere l'interno esterno. E fa parte del cammino interiore rendere l'esterno interno. Come si fa? Come faccio io a rendere l'interno esterno? Oggettivandomi. Quindi uno degli esercizi fondamentali moderne, in chiave moderna, è la forza interiore dell'essere umano di oggettività, la capacità di oggettivarsi. Ecco come si fa a rendere l'interno esterno, una capacità di introspezione, una capacità di guardare alla giornata passata, vedendosi come se, quanto a me stesso, come se io fossi un altro. Ecco il modo di oggettivare, di rendere esterno oggettivo l'interno. Questo esercizio di guardarsi come si guarda un altro, di guardarsi dal di fuori, è molto importante, perché in questa scissione dell'essere sorge a poco l'esperienza dell'io vero, dell'io superiore. Alla sera, per esempio, nello sguardo retrospettivo alla giornata, io mi guardo dal di fuori e vedo questo tizio, che poi sono io, no? Che ha fatto questo, ha detto quest'altro, si è comportato così, si è arrabbiato, lì ha sentito gioia, lì ha sentito dolore, eccetera. Si potrebbe porre la domanda: chi è l'osservatore? Sono io stesso. Però nell'esercizio di questa forza di spassionatezza, di questa forza amante che cerca l'oggettività di se stessi, comincia la prima esperienza dell'io superiore, perché l'io superiore è pura oggettività, l'io superiore è pure pura spassionatezza, è amore alla realtà così com'è. Quindi il nostro io superiore guarda al nostro io ordinario con grande amore, ma lo vede nella sua oggettività. Ciò che c'è da purificare lo chiama da purificare, dice: questo va purificato. Non trova scuse. Nell'io ordinario noi troviamo scuse a non più finire. Invece l'io superiore guarda questo io ordinario oggettivamente. È inutile che vai a cercare scuse. L'hai fatto perché eri egoista. E va bene, basta che lo consideri, basta che lo accetti, basta che concedi di essere stato egoista. Quindi la prima metà del cammino interiore è questa oggettivazione di ciò che è interno. Guardarsi oggettivamente come da lì fuori. L'altra è di rendere oggettivo, di tirare dentro nell'interno il mondo esterno. Che cosa rende il mondo esterno esterno? Il mondo esterno non è mai esterno, esteriore al mio essere per sé. Soltanto io mi posso tirare fuori dal mondo, ma il mondo non è mai fuori di me. E che cos'è che mi rende esterno al mondo circostante? È il disinteresse. L'interessamento è la forza di rendere il mondo esterno interno. Perché se il mondo esterno, le sorti dell'umanità, o quello che succede attorno a me, quello che le persone vivono, i loro problemi, diciamo, il loro cavallo quotidiano, se tutto questo comincia a interessarmi, se io comincio a entusiasmarmi di tutte le cose che riguardano gli esseri umani, interiorizzo il cosiddetto mondo esterno, quindi nulla più mi è esterno. Ma perché termina di essermi esterno? Non perché il mondo era fuori di me e adesso comincia a essere dentro. No, il motivo è che io mi ero messo fuori dal mondo e adesso mi rimetto dentro. Mi ero messo fuori attraverso il disinteresse ed era affare mio, mi rimetto dentro attraverso la forza amante dell'interessamento. È una cosa molto bella questa, che se volete Rudolf Steiner esprime forse con un carattere un pochino più scientifico, riferito all'uomo d'oggi, ma in fondo è una sapienza di sempre. Il superamento della dicotomia, dell'estraniazione, dell'alienazione tra mondo esterno e mondo interno è duplice: rendere il mio interno esterno nell'intento di oggettivarsi. Cosa avviene quando io mi guardo dal di fuori oggettivamente? Mi guardo come mi guardano gli altri, e questa è una bella cosa, perché comincio a essere d'accordo con gli altri sul mio conto. Guardarsi dal di fuori, quindi esteriorizzare l'interno, significa guardarsi con gli occhi degli altri, Sì, hai ragione, sono proprio così. Vedete che questo crea comunione con gli altri. Per ciascuno di noi, finché resta interno nel suo interno, resta soggettivo, si vede con le sue scuse, si vede con tutti quegli costrutti che lui si trova per giustificare questo e quest'altro. Gli altri che mi guardano non conoscono questi costrutti, mi vedono oggettivamente. Per gli altri io sono sempre oggettivo. Il problema è in quale misura io ho la capacità di rendermi oggettivo a me stesso. Nel momento in cui mi adopero a rendermi oggettivo a me stesso, comincio a vedermi come mi vedono gli altri. E questo crea comunione. Perché non mi arrabbio più per il fatto che gli altri mi vedano in un modo diverso. E molte delle difficoltà nei rapporti stanno proprio in questo, nella grande incapacità di ciascuno di noi di vedersi oggettivamente. E l'altro aspetto, dicevo, rendere ciò che è esterno, che non è esterno per natura, ma che è esterno per il fatto che io non sono capace di interessarmi, di entrarci dentro col mio cuore, con la mia mente, renderlo interno nel senso che io mi interesso. Rudolf Steiner dice: non c'è nessuna cosa al mondo che non sia interessante. Nessuna. Se io trovo il punto di vista di osservazione che mi possa incatenare, tutto è suscettibile di essere interessantissimo. Un oratore che è così noioso che mi fa addormentare. Se io decido di osservare questo fenomeno di come sia possibile parlare in un modo così noioso da far addormentare la gente, mi diventa una cosa così interessante che non mi addormento più. E stavo cercando di vedere quanti di voi stanno facendo la siesta. Mi congratulo che siete in parecchi. Tutto è passibile di estremo interesse se io trovo un aspetto di osservazione che mi permette di imparare qualcosa. Questo cammino di sapersi interessare a tutto è il cammino interiore. Vedete che non avviene dall'oggi al domani, è questione di esercizio. Domani parleremo più direttamente dei metodi concreti del cammino interiore, delle leggi concrete. Come primo accenno, questo pomeriggio, direi che ci sono due dimensioni fondamentali del cammino interiore. Ci sono esercizi concreti, specifici. Per esempio, l'esercizio privilegiato della meditazione sono momenti a parte, e ne parleremo. Concomitante con questo esercizio di meditazione, che sono momenti a parte, che sono tutti diversi dalla vita, c'è un coltivare atteggiamenti di fondo che sono maggiormente di natura morale. Quindi il cammino interiore, in chiave di scienza dello spirito di Rudolf Steiner, ci dice che dobbiamo coltivare tutte e due queste dimensioni. Sono un po' come la dimensione privata e pubblica, se volete. C'è una dimensione privata che è quella dei miei esercizi concreti, delle mie meditazioni, dei momenti a parte, e c'è una dimensione sociale che è il curare qualità morali fondamentali. E queste qualità morali fondamentali che vanno curate si riferiscono tutte alla realtà del pensare, alla realtà del sentimento e alla realtà della volontà. E di queste vogliamo parlare questo pomeriggio. Soprattutto proprio della coltivazione, del modo di coltivare l'interiorità triplice umana, il nostro modo di trattare il nostro pensiero, il nostro modo di trattare il nostro sentimento, il nostro modo di trattare i nostri impulsi volitivi. E domani ci sarà modo di scambiarci alcuni pensieri sui momenti privilegiati, soprattutto sull'esercizio della meditazione. Questa triplice realtà interiore del pensare, del pensiero, del sentimento e della volontà è la lira a tre corde di Apollo. L'immaginazione spirituale che i greci hanno avuto di questo essere solare di Apollo. Tra l'altro le mitologie, come sono sorte le mitologie? Ritornando a quello che dicevo questa mattina, le mitologie sono il precipitato di grandi immaginazioni spirituali, di grandi visioni spirituali che l'umanità antica ha avuto. Tra l'altro queste immaginazioni di Apollo che suona la lira sono state le nostre, perché in chiave di reincarnazione siamo stati noi, i greci, i romani, i persiani, gli egiziani, eccetera. Quindi le mitologie sono la grande anamnesi dell'umanità. Se volete, nelle mitologie abbiamo l'archeologia delle profondità animiche che sono in ciascuno di noi, in chiave appunto di ripetute vite terrene. L'essere solare, che è Dio, che è l'essere umano, suona su questa arpa a tre corde, che è il pensare, il sentire e il volere. Quindi i pensieri che esprimeremo questo pomeriggio si incentrano tutti su questo mistero dell'esperienza dell'io, dell'esperienza della propria umanità, nel modo di trattare il proprio pensiero, nel modo di trattare il proprio sentimento, nel modo di trattare la propria volontà. Il pensiero è l'organo del vero e del falso, è la capacità immane, bellissima, di discernere, di scelerare ciò che è giusto da ciò che è falso, ciò che è vero da ciò che non è vero. La volontà è la forza intrinseca all'essere umano di individuare ciò che è buono e ciò che è cattivo, e il desiderio di compiere ciò che è buono e ciò che è cattivo. Quindi nella volontà abbiamo l'organo del bene e del male, e nel sentimento abbiamo l'organo del bello e del brutto. Il sentimento è l'organo estetico dell'essere umano. Quindi il pensiero fa crescere l'io intellettuale, il sentimento fa crescere l'io estetico dell'essere umano, e la volontà fa crescere l'io morale, l'io religioso. E nessun essere umano può esperire la sua umanità senza sentirsi in cammino, in un cammino interiore, in chiave di conquista della verità, in chiave di amore verso la verità, di gioia per scoprire sempre di più, per entrare in comunione col reale, col vero. Nessuno di noi può sentirsi essere umano senza concludersi di fronte a ciò che è bello e senza sentire repulsa di fronte a ciò che è brutto. E quindi l'amento di sempre dell'essere umano di esercitarsi come essere artistico, che sa il fatto suo, il fatto di bello e di brutto. E poi c'è il buono e il cattivo, la dimensione morale, la dimensione religiosa. Pensate alla reazione interiore quando un essere umano imbroglia un altro essere umano di brutto e l'altro che viene imbrogliato è inerme, non si può difendere. Cosa sorge dentro di noi? Non ci lascia indifferente. E se un essere umano dovesse arrivare al punto da sentirsi indifferente di fronte al fatto morale, è un essere umano povero, è un essere umano che rischia di perdere la sua umanità. Finché restiamo umani, il fatto morale non ci lascia indifferenti. Con questo io non voglio dire che sia facile oggi raggiungere un consenso sul bene e il male oggettivi, cosa tutt'altro che facile. A me preveniva di dire che c'è nell'essere umano, che è una dimensione insindacabile dell'essere umano, questa adesione, questo desiderio di cogliere conoscitivamente il buono, ciò che è umano, e di esperirlo, di affermarlo e di e di alterarla, e d'altro canto una repulsa, un desiderio di evitare ciò che è male, ciò che rende l'essere umano più disumano. Come reagiamo noi di fronte a un essere umano che priva l'altro della sua libertà? A un essere umano che rende un altro essere umano totale schiavo dei suoi impulsi? Non c'è qualcosa dentro di noi che si ribella? Giustamente. Giustamente. E direi, questo lo possiamo verificare nel dialogo che seguirà, direi che forse una delle cose che ci interpellano più direttamente in questa fase del materialismo è il pericolo di una insensibilità sempre maggiore rispetto al fatto morale. Parlavo prima dell'intento, dell'importanza di trovare interessamento. L'essere umano desidera interessarsi a ciò che è buono, a ciò che è umano, e quando perde l'interessamento a ciò che rende l'essere umano più umano o a ciò che disumanizza l'essere umano, se non è più interessato al fatto morale, perde la sua umanità. L'indifferenza morale, l'indifferenza di fronte al fatto morale, è una delle più grandi povertà umane. Perché un essere umano che diventa indifferente di fronte al mistero del bene e del male, perde la sua umanità. L'esperienza dell'umano, l'esperienza dell'umanità, sta nel fatto che mi interessa ciò che è umano, mi interessa ciò che è disumano, e mi interessa partecipare alla creazione di ciò che è umano, mi interessa partecipare a evitare ciò che è disumano. L'uomo moderno ha perso di vista il fatto che il pensare, il sentire e il volere non soltanto sono realtà, ma sono le realtà più vere e più profonde della vita. L'uomo d'oggi è convinto che un tavolo, una sedia, siano più reali di un pensiero. Voi mi state guardando interdetti perché state pensando, ma è giusto, no? Una sedia è ben più reale di un pensiero. E invece no. E invece no. E invece no. Un pensiero ha una sostanza di realtà infinitamente più densa che non una sedia. Una sedia è morta. Una sedia non è capace di far nulla. Il pensiero è capace di creare mondi. Pensate, cari amici, il pensiero è capace di creare un orologio, ma un orologio non ha mai creato un pensiero. Ecco la differenza. Quindi non mi dite che il pensiero sia meno reale dell'orologio, perché il pensiero è così reale che ha creato, ha forgiato, ha fatto sorgere l'orologio, ma questo orologio non sarà mai capace di far saltare un pensiero. Quindi il pensare, i pensieri sono molto più reali che non l'orologio. Ecco la prima verità lapalissiana. Certo, è un uovo di Colombo se volete, ma non siamo qui in questi giorni per dire delle cose sensazionali. In fondo siamo qui per dirci cose che sono scontate e che purtroppo sono troppo scontate. Non le contiamo più perché sono scontate. Quindi il cammino interiore, il prendere sul serio il cammino interiore, non consiste nello scoprire cose trascendenti, cose nuove, no. Il cammino interiore consiste nella decisione morale di prendere sul serio il proprio pensiero, il proprio sentimento e la propria volontà. E la prima decisione è quella di rendersi conto che sono assolute realtà. Ciascuno di noi innalza il mondo o lo abbassa con i suoi pensieri, con i suoi sentimenti, con la sua volontà, con i suoi impulsi politici. Ciascuno di noi rende il mondo, rende l'umanità migliore in base, per esempio, ai valori, agli ideali che sorgono nella mente. Pensate alla differenza abissale tra due giornate. Una giornata senza idealità, una giornata piena di rassegnazione, una giornata di disperazione e una giornata dove si hanno le ali, forse perché si è innamorati. Mi direte, sarete d'accordo con me, che le due giornate possono essere del tutto diverse. E dov'è la differenza? Non nelle cose esterne, nei pensieri è la differenza, nei pensieri. E dai pensieri sorgono i sentimenti, e dai pensieri e dai sentimenti sorgono gli impulsi volitivi. L'interiorità dell'essere umano è la realtà più forte, più densa, più madornale, più prorompente, più reale e più creante che ci sia. Tutto il resto è effetto. Il mondo delle cause, il mondo delle causazioni, il mondo dove si crea è la nostra interiorità. Tutto ciò che è esterno è il creato dei pensieri, dei sentimenti, degli atti di volontà umana. E il materialismo è proprio questa povertà dell'aver disimparato a prendere sul serio e ad amare il nostro pensiero, il nostro sentimento e la nostra volontà. Il cammino interiore consiste nel coltivare la qualità dei pensieri, nel coltivare la qualità dei sentimenti e nel coltivare la qualità degli impulsi volitivi. Quindi se la prima affermazione del cammino spirituale è di dire pensieri, sentimenti e volontà sono realtà assolute, le realtà più forti, più vere, il secondo pensiero è che sono realtà da coltivare giorno per giorno. Il rapporto dell'io con queste tre forze dell'anima, pensiero, sentimento e volontà, si può paragonare al rapporto del giardiniere con le sue pianticelle. Da sole non crescono, vanno coltivate. Il pensiero, il sentimento e la volontà non sono fatti di natura, sono fatti di libertà. Possiamo essere grati che sono fatti di libertà, però se sono fatti di libertà vuol dire che le cose in chiave di pensiero, di sentimento e di volontà non vanno bene da sole, vanno bene soltanto in base alla nostra libertà. L'esercizio della libertà, la gioia esilarante della libertà è la decisione di lavorare liberamente, con gioia, con giubilo del cuore, costantemente e giornalmente, alla qualità del proprio pensiero, del proprio sentimento e della propria volontà. E, cari amici, l'essere umano ha la possibilità di stupirsi, di strabiliarsi, ma veramente, di che cosa è capace il suo pensiero, il suo sentimento e la sua volontà, se lui veramente li coltiva. E io oserei dire che noi trascuriamo questo coltivare perché abbiamo una innata, abissale paura di fronte a quello che salta fuori come possibile. Proprio perché le possibilità creatrici del pensiero, del sentimento e della volontà sono così enormi, infinite, senza limiti, abbiamo una innata paura di imbarcarci in questo cammino. Si tratta di vincere la paura di fronte all'uomo. Abbiamo paura di fronte alla grandezza vertiginosa dell'uomo. Ma questa paura è un risarcimento povero nei confronti di ciò che si può conseguire coltivando amorevolmente il pensiero dell'uomo, il sentimento dell'uomo, la volontà dell'uomo. Guardiamo, per controverso, allo stato attuale del pensiero, del sentimento e della volontà, come sono ordinariamente. Come trovo io, come dato di partenza, il pensiero, il sentimento e la volontà? Se è vero che sono compiti, che sono campi di esercizio di libertà, dovremmo aspettarci che il dato di fatto, il punto di partenza, non è ancora pieno di libertà. Quindi il pensare ordinario è passivo, Il sentimento ordinario è passivo, la volontà ordinaria è passiva. Non voglio soffermarmi troppo a lungo a descrivere il dato di fatto, perché lo conosciamo, però è importante, anche se brevemente, rendercene conto per vedere da dove partiamo e in che direzione dobbiamo andare. Prima che sopravvenga la mia attenzione al processo pensante, il pensare è soggettivo. Quindi il grande compito della libertà, infatti, di pensiero, è di rendere il pensiero sempre più oggettivo. Lo accennavo già ieri sera, e qualcuno ha controbattuto dicendo: ma no, non c'è la verità oggettiva, certo, perché siamo talmente abituati a essere soggettivi. Quindi un pilastro del cammino interiore sta proprio nel trasformare il pensiero da un pensiero soggettivo a un pensiero sempre più oggettivo. E la domanda è: come si crea oggettività nel pensiero, senza diventare dogmatici, senza diventare fanatici? E qui prenderei come esempio, sul quale si può naturalmente variare infinitamente, la tendenza dell'uomo moderno a dimostrare, la tendenza al dimostrare. Rudolf Steiner ha parlato spessissimo del dimostrare e sempre ha detto: l'uomo moderno vuol dimostrare tutte le cose possibili e immaginabili, perché nel dimostrare sente la sua capacità di pensiero, prima cosa, e in secondo luogo il dimostrare è così interessante perché tutto è dimostrabile. In chiave di dimostrazione si può dimostrare tutto. Qualcuno di voi qui conosce forse la critica della ragion pura di Kant. Una delle tante cose che c'è in questo tomo sono le antinomie della ragione, dove nelle edizioni tedesche, è proprio a pagina a fronte, a sinistra viene dimostrata una cosa in un modo apolittico, assolutamente dimostrata, determinare il mondo per esempio, e a destra viene assolutamente dimostrato il contrario. Dimostrare una cosa significa mostrare che un dato punto di vista che io sto prendendo, che io sto assumendo, è giustificato. Ma cari amici, ditemi voi un po', ma ci sarà mai un punto di vista di guardare le cose che non è giustificato? No che non c'è, basta prendere questo punto di vista. Ritorniamo al nostro albero famoso, immenso albero, e noi siamo attorno a questo albero. E uno dice: l'albero, questo albero è così, la costellazione delle foglie è così, sarà in grado di dimostrarlo, ma certo, perché da quel punto di vista l'albero si vede così. I punti di vista da cui guardare, da cui esperire la realtà sono infiniti. Ma la bellezza della vita non sta nel dimostrarli, ma sta nel viverli, nell'assumerli. La ricchezza del mio rapporto con questo albero non sta nella dimostrazione astratta che questo punto di vista è giusto, ma sta nella capacità di guardarlo da questo punto di vista, da questo punto di vista, da questo punto di vista, e da questo punto di vista, e da questo punto di vista. Il fatto di aver ragione, cari amici, tutti hanno ragione. È semplicissima la cosa. Perché dare ragione a una persona significa, certo, se uno esperisce il mondo dal tuo punto di vista, con la tua costellazione di fattori interiori, il mondo è così come dici tu, ma ci mancherebbe altro, mica l'altro sta dicendo bugie. O vogliamo dire che l'altro dice bugie? Basterebbe essere l'altro, basterebbe esperire il mondo come lo esperisce l'altro, diremmo le stesse cose che dice l'altro. Quindi è chiarissimo che ognuno ha ragione. E voler dimostrare qualcosa non serve a nulla, perché tutto è dimostrabile. Ecco la povertà del pensiero. Il voler sostituire capacità di contemplare il mondo da punti di vista sempre nuovi, con la fissità di un punto di vista che si vuole dimostrare. Quando io voglio dimostrare il mio punto di vista, cosa sto facendo? Sto pretendendo da tutti gli altri, sto chiedendo a tutti gli altri di assumere il mio punto di vista. È una cosa intelligente. Finché la faccio io mi può sembrare intelligente, ma quando la fanno gli altri, quando l'altro mi vuol dimostrare il mio punto di vista, si adatta da mia mano di ragione, come reagisco interiormente? Questa ossessione del dimostrare le cose ci fa capire che il dato di partenza del pensiero in questa fase del materialismo è di una estrema soggettività. Si resta incapsulati nella propria angolatura, e invece di spostarsi, invece di cambiare sempre di nuovo e di assumere posizioni anche di pensiero sempre nuove, si vuole dimostrare il proprio punto di vista. In altre parole, si vuole chiedere all'altro, si esige dall'altro di mettersi dal mio punto di vista, ma l'altro non può mettersi dal mio punto di vista, cari amici, perché dovrebbe diventare io. In chiave di volontà, la partenza, il punto di partenza della volontà è di una passività sempre più grande della volontà. Non c'è bisogno di dilungarci su questo. C'è una specie di prepotenza che noi viviamo nel quotidiano, dei meccanismi, delle necessità evolutive, della scienza, della tecnica soprattutto. Questi meccanismi che si impongono, meccanismi che poi si ampliano a livello, per esempio, di grandi corporazioni, dove quando l'individuo si presenta con i suoi impulsi volitivi, la risposta è sempre sì, sarebbe bello, certo, se si potesse, però non si può. Questa argomentazione in chiave di meccanismi impersonali, dove si dice sì, sarebbe bello, però non si può, è questa sistematica diseredazione della forza della volontà. E quindi l'uomo d'oggi si trova di fronte a una volontà sempre più fievole, sempre più debole. La volontà diventa passiva. Ci sentiamo sempre più impotenti di fronte alla prepotenza di un mondo che ci sfugge, di un mondo che diventa sempre più impersonale, sempre più meccanizzato, e che noi non riusciamo più a controllare con la nostra forza di volontà. In altre parole, l'uomo moderno vive la sua giornata dalla mattina alla sera quasi sempre in chiave di capitolazione interiore. Gli tocca di capitolare. Vorrebbe far valere questo impulso volitivo, questa innovazione, questa intuizione, eccetera, e gli tocca continuamente di capitolare di fronte a fattori di ineluttabilità. Il sentimento, se mettiamo insieme questa soggettività, questa fissità soggettiva del pensiero e questa passività sempre più impotente della volontà, cosa sorge nel sentimento? L'epidemia della depressione, dell'insoddisfazione. Nel sentimento abbiamo sia il soggettivo del pensiero, sia il passivo della volontà, e quindi il sentimento diventa sempre più in balia delle simpatie e delle antipatie soggettive, e sempre di meno troviamo la forza di aderire col nostro sentimento a ciò che in chiave di pensiero è il vero oggettivo, a ciò che in chiave di volontà è il buono oggettivo, e diventiamo sempre più soggettivi nel nostro sentimento. Si potrebbe anche dire che questa soggettività crescente del pensare, questa passività crescente della volontà e questa soggettività e passività del sentimento sono tre modi di incapsulare l'essere umano sempre di più dentro se stesso, togliendogli la capacità di entrare nel cuore del mondo per trasformarlo. Affrontiamo ora, uno dopo l'altro, questi tre grandi cammini di purificazione interiore, queste tre strade maestre del cammino interiore: il lavoro sul pensiero, il lavoro sul sentimento, il lavoro sulla volontà. Rudolf Steiner dice c'è una sequenza tecnica. Per esempio, non avrò il tempo io di entrare in questi risvolti maggiormente tecnici, però ci saranno qui di sicuro persone che poi singolarmente desidereranno approfondire le cose. Se per esempio una persona si propone di fare un cammino interiore metodico scientifico, ci sono stiamo parlando ora delle sei condizioni fondamentali, o dei sei esercizi, delle sei qualità morali fondamentali, le sei qualità morali fondamentali da coltivare sempre, come condizione assoluta per un cammino esoterico, o se volete anche occulto, per non rischiare poi di prendere fischi per fiaschi quando si comincia a vedere il soprasensibile. Abbiamo accennato questa mattina che le possibilità di proiettare immagini astrali sono infinite. Pensate a quante immagini i nostri sogni proiettano. Come sorgono queste immagini? L'astralità dell'umano è una possibilità di proiezione di immagini inesauribile. Quindi mai dovremmo pensare che per il fatto che sorgono immagini nel mondo astrale, che noi ci troviamo di fronte a delle realtà oggettive o addirittura di fronte a degli esseri. Tutto è passibile di essere tradotto in immagine astrale. Tutto. E quindi sottolineavo il fatto che la cosa più importante non è il fatto di vedere qualcosa astralmente, ma è la capacità sobria, pensante, di interpretare ciò che si vede, di sapere che cos'è. E questa qualità morale per interpretare oggettivamente ciò che sorge nell'astrale viene coltivata attraverso questi sei cammini maestri, che sono il coltivare il pensiero, e vanno fatti in questa sequenza. Per esempio, quando lo si fa metodicamente, si coltiva, si fa l'esercizio del pensiero per un mese. Nel secondo mese si aggiunge l'esercizio della volontà, non del sentimento, dopo il pensiero deve venire la volontà. Nel terzo mese si aggiunge il coltivare il sentimento, che è ciò che io ho chiamato la distensione del sentimento, la spassionatezza, l'equanimità. Questi sarebbero i primi tre mesi. Poi viene l'esercizio della positività, ne parlerò adesso uno dopo l'altro, vi sto soltanto elencando, l'esercizio della positività che prende pensiero e sentimento, e poi il quinto è l'esercizio dell'avvertura, l'esercizio della spregiudicatezza, che è un esercizio di pensiero e di volontà insieme. E poi c'è un sesto, che andrebbe affrontato nel sesto mese, ma aggiunto, che fa una sintesi di tutti e cinque. Finito il sesto mese, se qualcuno si propone di un cammino, diciamo, scientifico-tecnico, si ricomincia da capo. È importante ricominciare da capo e rifare di nuovo per un mese intero soltanto l'esercizio del pensiero. Poi al secondo mese si aggiunge l'esercizio della volontà, al terzo mese si aggiunge l'esercizio del sentimento, eccetera. Io adesso esprimerò alcuni aspetti fondamentali che sono più universalmente umani, lasciando poi naturalmente la parte maggiormente tecnica all'interesse di ciascuno. Ho chiamato in italiano l'esercizio del pensiero l'attenzione. In altre parole, ciò che impoverisce il pensiero nel mondo d'oggi è la disattenzione, è la distrazione. Noi siamo disattenti quasi sempre nel nostro pensiero. è la prima grande decisione morale di amore per il proprio pensiero, è la decisione di coltivare la qualità di attenzione nel proprio pensiero. Il pensiero, il pensare, è il più grande amico dell'essere umano. E l'essere umano fa un torto a se stesso quando disattende il suo pensiero, il suo processo conoscitivo. È il più grande amico dell'uomo perché il pensare ci apre le porte a tutti i più grandi misteri. Pensate a quel momento fatidico di Archimede che per primo ha scoperto, che poi tutta la tecnica moderna non sarebbe concepibile senza questa prima scoperta.